E iniziamo quindi il programma di questa mattina con la politica federale australiana. Ospite nei nostri studi in diretta Chiara De Lazzari, dottoranda alla Swinburne University. Buongiorno Chiara, ben ritrovata su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, buongiorno Magica e buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno e bentornata.
Iniziamo allora dalla risposta australiana all'inaugurazione della presidenza Trump di sabato. Trump è diventato, come sottolineato, il 45esimo presidente degli Stati Uniti e il primo ministro Malcolm Turnbull si è congratulato con il magnate americano dopo l'evento, ricordando e sottolineando l'alleanza tra Australia e Stati Uniti. Allora iniziamo proprio dalla risposta istituzionale australiana.
La risposta istituzionale è arrivata usando proprio il social media preferito di Trump, Twitter. Malcolm Turnbull ha twittato, come si dice in gergo, il messaggio per il presidente. Traduco: congratulazioni al presidente Trump, siamo saldi alleati ed amici fidati con un grande futuro davanti a noi. Le auguriamo il meglio. Con questo messaggio Malcolm Turnbull sottolinea nuovamente l'alleanza, la stretta amicizia tra l'Australia e gli Stati Uniti, e ponendo comunque l'accento sul fatto che, nonostante le polemiche, l'Australia si dimostra partner aperto a collaborare con gli Stati Uniti, a prescindere dalla personalità del nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Sempre attraverso Twitter, Joe Hockey, ambasciatore australiano negli Stati Uniti, ha twittato immagini della cerimonia, in quanto lui, avendo una posizione in prima fila durante la cerimonia, ha fatto un po' di show off, perché no, per far vedere comunque tutto l'impianto strutturale della cerimonia. Comunque
cerimonia che tra l'altro non è stata seguitissima dal pubblico presente
in realtà. Poi Trump, durante la nottata, comunque sì, la nostra nottata, la giornata americana, si è vantato del gran numero di persone che hanno seguito in diretta televisiva la cerimonia, e quindi dicendo che è stato comunque un grande successo, almeno dal punto di vista mediatico. Joe Hockey ha sottolineato che è stato un trasferimento pacifico di poteri tra Barack Obama e il presidente Trump, quindi comunque sottolineando la presenza dell'Australia alla cerimonia e l'intento di continuare a collaborare.
Nella giornata successiva però si sono tenute anche manifestazioni in tutto il mondo proprio per protestare dopo l'insediamento di Trump in 20 paesi diversi, e anche a Sydney migliaia di persone si sono radunate a Hyde Park nella giornata di sabato in una manifestazione che ha attratto molti partecipanti, appunto. Lo scopo, secondo la coordinatrice dell'evento, Erin Riley, era di radunare persone che fanno parte di diversi gruppi della società contemporanea australiana per dimostrare la propria solidarietà anche alle minoranze. Ascoltiamola.
I think it says that we are united behind certain values, and those values are tolerance, inclusion and diversity. And I think that we're saying that we won't be silent, that we will watch, that we will speak out, and that those values are not good, we're not going to go down without a fight.
Insomma, in piazza per dimostrare a favore di valori per i quali combatteremo, diceva l'organizzatrice della manifestazione di Sydney. Come si sono appunto svolte queste manifestazioni australiane?
La manifestazione australiana è stata organizzata da un gruppo di attivisti, soprattutto da degli americani, delle persone americane che non potevano partecipare alla marcia in New York o comunque nelle città principali. Si aspettava una presenza di 3.000 persone, in realtà la presenza è stata molto più alta, quasi di 5.000 persone, e diciamo che l'intento di questa marcia era sicuramente sottolineare una protesta contro il presidente Trump, ma non necessariamente solamente sul diritto delle donne, che sono state tanto discusse e, perché no, anche accusati dal presidente stesso e messi in discussione, ma in realtà è più un discorso generale. Ci tenevano a precisare che questa marcia è stata fatta anche per assicurarsi che ci sia una voce anche in Australia contro quelli che sono definiti gli haters, comunque il bigottismo e la misoginia in generale, e soprattutto in difesa non solo delle donne ma anche di tutte le minoranze che sono state attaccate dal presidente Trump durante comunque la campagna elettorale. È stato comunque considerato un successo. C'è stata una partecipazione anche di famosi giornalisti. Il giornalista Tracy Spice ha partecipato con un potente discorso durante la cerimonia, durante questa manifestazione, ricordando che far sentire la propria voce è molto importante, specialmente in queste circostanze, e anche in Australia, perché no, è importante farlo.
Poi di protesta, c'è stata una protesta all'interno della protesta contro la protesta. Allora, durante la manifestazione a Sydney, un aereo ha scritto il nome di Trump tra le nuvole. Insomma, chi c'è dietro questa iniziativa?
In realtà non si sa chi ci sia, perché coloro che hanno commissionato questa scritta nel cielo è un gruppo di persone che hanno chiesto di rimanere anonimi. Si sa però la cifra, quanto hanno speso $4,000 affinché questo skywriter scrivesse la parola Trump nel cielo per ben due volte, da quel che ho capito bene, e è stato fatto proprio in concomitanza con la marcia in protesta, quindi è stato proprio un messaggio anche di provocazione alla marcia stessa, e comunque facendo segnalare anche che non tutti gli australiani sono necessariamente contro Trump e l'hanno ben scritto in cielo.
Ritorniamo al nuovo governo federale presentato la scorsa settimana. A sostituire la sanità Susan Lee, dimessasi dopo la nota vicenda dei rimborsi, è stato nominato Greg Hunt. La prima richiesta al nuovo ministro viene dalla AMA, l'Associazione dei Medici Australiani, che chiede la revoca dei tagli a Medicare operati nella finanziaria 2014-2015. Quali sono le motivazioni dietro a questa richiesta?
Beh, in realtà questo rimpasto di governo e la nomina del nuovo ministro ha fatto sì che le associazioni si scatenassero in senso buono nel avanzare richieste per poter comunque rivedere come sono stati inseriti nel budget tutte le spese comunque di Medicare nella sanità. In particolare l'associazione si è voluta soffermare sul fatto che i tagli che sono stati fatti nel budget 2014-2015 hanno condizionato fortemente l'attività dei general practitioner, quindi comunque i GPs, i medici di base. E di conseguenza, se viene chiesto che tutta la gestione Medicare riguardo ai rebate per i medici di base possa essere rivisto in luce proprio delle richieste fatte dall'associazione, sperando che si possa tornare a un livello di rebate che era stato inserito precedentemente, quindi al 2014.
Ecco, ci sono possibilità che Greg Hunt appunto accolga positivamente questa richiesta.
In realtà ha detto che ha ascoltato quello che è stato chiesto, poi da qui a rivedere il budget per intero, questa diciamo
è un'altra storia.
Un altro paio di maniche. Ricordiamo che siamo con la dottoranda della Swinburne University, Chiara De Lazzari, stiamo parlando di politica australiana e concludiamo con la vicenda Centrelink. Il noto studio legale Slater & Gordon sta indagando su presunte irregolarità messe in atto da Centrelink nella faccenda dei recuperi crediti. Innanzitutto, puoi ricordarci i termini della questione e come si sta muovendo effettivamente Slater & Gordon?
Allora, innanzitutto Slater & Gordon hanno precisato che per ora non è stato fatto niente. Si sta indagando, si sta valutando se avanzare comunque una class action, o comunque una qualsiasi intento contro il sistema Medicare che è stato implementato qualche anno fa. Che cosa è successo? Come funziona? Il sistema Centrelink è stato collegato con il sistema ATO per verificare se quello che è stato dichiarato attraverso l'ATO e quello che poi viene pagato dai consumatori comunque attraverso Centrelink siano effettivamente dati che combaciano. Nel caso in cui questi dati non combacino, Centrelink automaticamente genera delle lettere che vengono inviate ai presunti debitori. Queste lettere, che sono state inviate in gran numero, quasi 170.000 lettere da luglio 2016, quindi non poche, prevedono che venga chiesta una verifica su questi presunti debiti. Quindi chi riceve questa lettera ha il tempo di provare di non essere in debito con lo Stato e quindi di fornire delle documentazioni. Se nel caso in cui il consumatore, comunque chi riceve la lettera, non è in grado di provvedere a portare comunque delle effettive dimostrazioni del fatto che loro non sono debitori nei confronti dello Stato, allora devono pagare cash, quindi a livello monetario, e il debito che si ha. Che cosa è successo? Qualcuno all'interno del sistema Centrelink ha suggerito che questo sistema non è effettivamente del tutto chiaro. Ci sono state delle difficoltà nel generare queste lettere, e anzi si è addirittura detto che ci sono stati dei grossissimi errori in cui persone hanno dovuto pagare più di quello che dovevano. In questo caso si sta cercando di capire se effettivamente effettivamente questo sistema sta funzionando effettivamente bene o ci sono delle problematiche da verificare. Nel caso in cui ci siano stati dei problemi e i consumatori abbiano dovuto pagare di più di quello che è stato previsto, allora si valuterà su che cosa fare, diciamo, contro questo sistema, che è stato criticato non soltanto dai consumatori ma anche da alcuni membri politici, comunque come senatori all'interno del Parlamento stesso, e quindi si valuterà. D'altro canto, però, il ministro della Sanità difende questo sistema sostenendo che questo sistema è funzionante e anzi si vuole continuare ad usarlo, cercando di inserire nuovi sistemi per attivarlo ancora maggiormente e renderlo ancora più efficace.
Insomma, una polemica che non accenna a finire, quella dedicata a Centrelink. Noi per adesso ti ringraziamo, Chiara, ti diamo appuntamento alla prossima occasione.
Grazie mille, grazie a tutti, buona giornata.